Ringrazio gli organizzatori che mi hanno coinvolto, è la prima volta che sono qui, non la prima volta che collaboro con la Cattedra Rosmini, ma in trasferta la Cattedra Rosmini veniva in Università Cattolica. Il mio tema nella sezione dedicata all'argomento ontologico approfondirò alcuni autori medievali, in realtà solo due perché il terzo non ci stava nei tempi, e farò quindi delle riflessioni a margine della presentazione dell'Unum Argumentum in Anselmo d'Aosta, tra l'altro la presenza di due esimi studiosi di Anselmo, ma io parlo per primo e quindi ho il beneficio della prelazione. Di un autore meno noto sotto questa prospettiva, che è Mosè Maimonide, e farò in conclusione dell'intervento orale, ma non forse di quello scritto, una riflessione su una rilettura contemporanea del problema generale delle prove dell'esistenza di Dio o delle argomentazioni alla base del discorso sul dire Dio da parte di un autore contemporaneo che anticipo sarà Everhard Jungel. Comincio allora con una riflessione su Anselmo d'Aosta e la luce inaccessibile. In diversi passaggi del Proslogion Anselmo ricorre all'espressione lux inaccessibilis, mutuata da San Paolo, prima a Timoteo, tu abiti una luce inaccessibile. Nell'esortazione contenuta nel capitolo primo, Anselmo invoca Dio perché insegna al suo cuore come lo possa cercare e aggiunge, ma tu abiti certamente una luce inaccessibile. E dov'è la luce inaccessibile? In quale modo mi accosterò alla luce inaccessibile? E chi mi condurrà e mi introdurrà in essa affinché io veda te in essa? L'espressione ritorna nel capitolo 9, o forse poiché la tua bontà è incomprensibile, questa ragione è nascosta nella luce inaccessibile in cui tu abiti. E nel capitolo 16, veramente, Signore, questa è la luce inaccessibile nella quale tu abiti. In quest'ultimo testo, il capitolo 16, Anselmo si sta riferendo a quanto ha scritto nel capitolo precedente, dove troviamo il passaggio chiave dell'intero Proslogion circa il tema della pensabilità e impensabilità di Dio. Cito in traduzione, dunque, Signore, non solo sei ciò di cui non si può pensare il maggiore, ma sei anche qualcosa di maggiore di quanto si possa pensare. E perciò si chiarisce il senso di quell'avvio del capitolo 16 che abbiamo appena letto. Veramente, Signore, questa è la luce inaccessibile nella quale tu abiti. Dove Anselmo attesta che tutto ciò è il contrassegno della luce inaccessibile in cui il Signore abita, ossia l'abitare una luce inaccessibile è la diretta conseguenza dell'essere qualcosa di maggiore di quanto si possa pensare, dell'essere maggiore rispetto a ogni pensabile, di essere ciò che il pensiero può pensare come l'assolutamente eccedente il pensiero stesso. Dunque c'è una legittimazione strettamente dipendente dalla formula di Dio dell'Unum Argumentum a ritenere non contraddittorio, anzi fondato su un'evidenza conseguenziale, il pensare un orizzonte che trascende il pensiero in modo da non essere contenuto nell'ordine della capacità pensante del pensiero stesso, eppure non preteribile dalla pensabilità come impensabile. Rifocalizzandoci sull'espressione luce inaccessibile, non sfugge il carattere ossimorico che si inarca sulla tradizione dell'apofatismo, che ha come emblematica l'espressione parimenti ossimorica tenebra luminosissima di Dionigi Areopagita. La luce inaccessibile è ossimorica perché in quanto luce dovrebbe far vedere e non proibire di vedere. Dunque il valore di accessibile e inaccessibile non può stare nella luce in quanto tale, ma nella potenza del vedente che riscontra delle proibizioni congenite. La luce infatti di suo fa sempre vedere, mentre la vista del soggetto vedente ha un campo visivo assegnato naturaliter. Se è accertato che Dio abita nella luce, dove luce vale per il campo pensabile e intelligibile, l'inaccessibilità che contrassegna il qualcosa di maggiore di quanto si possa pensare sarà manifestata con la manifestazione della luce stessa, ma non nel modo con cui si manifestano le cose luminose ordinarie. Dunque, che Dio sia abitatore della luce, dell'orizzonte dello speculativo, del pensiero che si espande nell'orizzonte della razionalità e dell'intelligenza, è il passaggio iniziale dell'unum argumentum che va supportato. Ed è supportato dalle tradizioni filosofiche e religiose, ma anche da Anselmo, là dove dice che «Sic ergo vere es, domine Deus meus, ut nec cogitari possis non esse». Il sostenere come fa l'insipiente che Dio non esiste comporta l'essere destituito dal piano della sapienza, insapiens, ossia destituito dal sapere evidente che contraddistingue il non stultus, il non insipiens, colui che non assurge al livello di comprendere che la mente è nell'impossibilità di pensare che ciò di cui non si può pensare il maggiore non esiste. La mente è qui alla prova di se stessa. Si potrebbe dire che la mente deve arrivare a pensare che non può pensare che Dio non sia. E con ciò la mente giunge a scoprire la propria struttura. Deve accadere esattamente quello che Aristotele indicava circa la necessità che la mente comprenda che non può insieme affermare e negare. E se non lo comprende, non è una mente. È nella condizione di non pensante. È un uomo privo della strutturale attività che chiamiamo pensiero. C'è dunque una sapienza che si traduce nella presenza di un pensiero certissimo, Deus est, in un fulgore unico di evidenza, non raggiunto per via di dimostrazione e che non si accoglie per intimazione proveniente da un pensiero logico, ma che è talmente logico che risulta essere il positivo del negativo che è contenuto nel rifiuto dell'insipiente. Nel rifiuto dell'insipiente che contrasta il soggetto senza sapienza, che ammanta la sua negazione di una pretesa logica, ma così facendo si autopriva della possibilità di avere una garanzia inconcussa dell'evidenza suprema, quella di poter pensare, che il pensiero è contrassegnato dalla potenza di innalzarsi sino al punto di vedere la cogenza del poter pensare quel qualcosa di più grande di tutto quello che può pensare esiste. Mi sintonizzo ora sulla lettura di Pavel Evdokimov, La spea apophatique de l'argument de Saint Anselm, e presento la convinzione di fondo di Evdokimov. L'argomento anselmiano è segnato dall'aspetto apofatico che lo differenzia da ogni prova o dimostrazione e lo caratterizza come una mostrazione, monstration, citazione, una parola di grazia naturale o connaturale rivolta a ogni uomo. Fine. Tutto ciò che viene dimostrato è oggetto di dimostrazione proprio perché mancante di evidenza e postula passaggi argomentativi. Mentre, secondo Evdokimov, l'evidenza vera e propria richiede uno spirito libero da precomprensioni e aperto all'accoglienza di Dio che si mostra da sé. L'argomento dimostra solo che non c'è nulla da dimostrare. Ce qui est le plus évident est toujours le plus incompréhensible, indémontrable. La lumière, par exemple, ou la simplicité de l'absolu. L'assolutamente évidente allo spirito, avete visto che anche Evdokimov si richiama alla luce come istitutrice della visione. Evidere, evidenza, la pura trasparenza dell'anapodittico. Dicevo, l'assolutamente evidente allo spirito non necessita di altra dimostrazione se non quella che manifesta la non necessità della dimostrazione. Anselmo non rimanda agli argomenti del monologio e non precede da premesse ontiche o logiche, poiché questo comporterebbe un andare dall'incerto al certo e questa sarebbe un'autentica aporia rispetto alla via anselmiana. La via anselmiana, secondo Evdokimov, esclude ogni percorso aporetico perché va dal certo all'incerto, da Dio al mondo, perché Dio è assolutamente evidente e certo, mentre il mondo è incerto. Questa per Evdokimov è l'evidenza. Dieu est certain, le monde est problématique. Démontrer la réalité du monde possible qu'à partir de son fondement absolu et chiaro. E ancora una frase efficace, l'argomento di Anselmo è un grâce et une illumination. Una grazia e una illuminazione, un victoire éclatant sur le diable, sur le douteur. Una vittoria schiacciante, folgorante sul diavolo e su chi dubita. In sintesi, per concludere questa lettura di Evdokimov, ci sono dei contenuti del pensiero che si fanno presenti alla mente umana indipendentemente dal pensiero stesso e dai suoi contenitori logici. E ciò avviene per esplosione o straripamento o illuminazione che costringe la mente all'accettazione o al rifiuto. L'idea di Dio è un caso unico, non ha analogie. Essa non è costruita dalla mente né è contenuta dalla mente. Essa giunge alla mente come una presenza che sussiste in sé e per sé. È il frutto di un'evidenza che può ricevere un solo nome, secondo Evdokimov, quello di rivelazione, svelamento, manifestazione. Rivelazione però, dice Evdokimov, in senso ontologico, prima ancora che in senso biblico. Il senso biblico aiuta a riconoscere, a discernere la rivelazione in senso ontologico. In quanto effetto esclusivo di una rivelazione, l'evidenza così intesa è il modello stesso della conoscenza apofatica. Non si deve pensare che qualcosa di impensabile supera, eccede il pensiero. Giungo solo una nota, per chi non lo sapesse, Pavel Evdokimov è un teologo ortodosso russo. Vengo ora al secondo autore che voglio brevemente presentare in rapporto a questi temi dell'evidenza, apofatismo e trascendenza. È Mosè Maimonide. Diciamo che è stata una scoperta anche per me la lettura di queste parti finali dell'opera di Maimonide, Guida dei Perplessi, perché nel mio passato ho sempre studiato e presentato anche a lezione la Guida dei Perplessi sulle tematiche più legate all'incontro tra ebraismo e aristotelismo, ebraismo e pensiero arabo. Ma c'è una parte che mi ha sorpreso ed è il finale di quest'opera, che di solito non è calcolato, diciamo, e quindi questa sera facciamo un piccolo scoop in qualche modo. Nella parte finale del trattato della Guida dei Perplessi di Maimonide, Maimonide è vissuto tra il 1138, era nato a Cordova quest'anno, e il Cairo, dove è morto nel 1204. Il maestro chiude il trattato molto complesso, molto articolato, tracciando un percorso di ascesa a Dio, soprattutto attraverso l'intelletto, della cui natura, la natura dell'intelletto, delle prerogative dell'intelletto, ha trattato a lungo nella parte centrale del suo scritto, La Guida dei Perplessi. Nella parte finale si incontra una chiusura del trattato che Maimonide comincia a collegare prendendo spunto dal Salmo 91, il Salmo 91. L'argomento da avvalorare, leggendo il Salmo 91, secondo Maimonide, è la provvidenza divina, provvidenza che era contestata da alcuni filosofi, ma anche da alcuni interpreti ebrei. L'esistenza della provvidenza era contestata per il fatto che noi vediamo che i virtuosi e i migliori spesso, molto spesso, sono afflitti da grandi disgrazie. L'obiezione, se nella logica, pensate anche alla prima parte di Giobbe, nella logica del male legato a qualche colpa commessa e quindi il bene legato a una retribuzione per il bene fatto, se gli onesti vengono puniti e non hanno fatto nulla di male, la provvidenza non c'è. Per Maimonide la provvidenza divina si esercita invece costantemente. Dove si esercita? Su coloro che hanno ottenuto l'emanazione dell'intelletto, su chi ha attivato l'unione con l'intelletto agente, di modo che, cito Maimonide, il pensiero di un uomo è libero ed egli percepisce Dio in modo veridico ed è felice di ciò che percepisce. Allora non è possibile che quella persona sia colpita da qualunque specie di male, perché essa è con Dio e Dio è con lei. Chiunque sia degno di ricevere l'emanazione dell'intelletto è inevitabilmente oggetto della provvidenza e nessun male può colpirlo. Nella prima parte del Salmo 91 viene descritta la grande provvidenza per cui Dio protegge da tutti i malanni, da ogni tipo di insidia, dall'insidia raffigurate con gli animali mostruosi, ma anche c'è il famoso passaggio del demonio del mezzogiorno, Dio ti protegge, cioè. Maimonide, appoggiandosi al Salmo, dichiara di dare importanza al motivo di questa grande protezione che è attivata nella prima parte del Salmo. Ed è del Salmo 91, il versetto 14, e poi io vi leggerò anche 15 e 16. Giacché ha passione per me, lo salverò. Cioè è Dio che parla, secondo il Salmo. Giacché ha passione per me, lo salverò, lo farò scampare, perché conosce il mio nome. Questa è la traduzione in italiano fatta da Zonta della versione ebraica della Bibbia che legge Maimonide. Nella traduzione nostra della CEI i versetti 14-16 suonano così: lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Maimonide spiega che conoscere il nome significa percepire Dio. Dunque è come se il Salmo dicesse: la protezione accordata a questo individuo è dovuta al fatto che egli mi conosce e poi mi ama appassionatamente. Ora, scrive Maimonide, tu conosci già la differenza tra amante e appassionato, perché la passione è un amore tanto eccessivo da non lasciare pensiero per nient'altro che quella cosa che si ama. Fine citazione. La riflessione si concentra dunque su quella che Maimonide chiama la passione per Dio, che aumenta con il potenziamento dell'intelletto. Cito di nuovo: quando la sua luce si espande, la sua perfezione diventa più pura ed esso gioisce di ciò che percepisce, al punto che quando l'uomo perfetto è in là con gli anni e si avvicina alla morte, questa percezione cresce molto e crescono la sua gioia per essa e la passione per l'oggetto di tale percezione. E alla fine l'anima si separa dal corpo in questa condizione di piacere. Fine della citazione. Sottolineerei l'importanza di queste affermazioni che riscontriamo in un testo considerato molto razionalista, perché evidenziano sia l'apertura dell'ebreo Maimonide a un percorso che è molto simile all'anagogia dei pensatori cristiani, sia perché qui e nelle pagine a seguire egli accede alla visione chiara di una vita dopo la morte, intesa come bacio con Dio, citazione diretta, bacio con Dio, ossia come una unione con Dio che salva dalla morte, ossia conferisce l'immortalità. Qual è il cammino sapienziale che accompagna questo percorso? Maimonide, nell'ultimo capitolo della sua Guida dei Perplessi, spiega che ci sono diversi significati del termine sapienza, in ebraico chokmah. Il primo e più importante uso di sapienza è per la percezione delle verità che hanno per fine la percezione di Dio. Rileggo perché è centrale. Sapienza è la percezione delle verità che hanno per fine la percezione di Dio. Questa sapienza supera, dice Maimonide, la sapienza delle arti, la sapienza etica delle virtù etiche, quella delle virtù dianoetiche. In aggiunta, oltre ai percorsi delle sapienze dei filosofi, che sono questi inferiori a quella che vi ho citato per prima, Maimonide dice che i seguaci della Torah trovano una spinta a comprendere la sapienza nei testi profetici. I profeti hanno sottolineato, dice Maimonide, che la perfezione di cui ci si deve vantare e che si deve desiderare è la conoscenza di Dio, che è la vera scienza. Disse Geremia di queste quattro perfezioni. Le quattro perfezioni sono la sapienza come etica, la forza intesa come potere, la ricchezza possesso di beni e la sapienza come desiderio e conoscenza di Dio. Di queste quattro perfezioni Geremia, secondo Maimonide, ha detto: così dice il Signore, non si vanti il sapiente per la sua sapienza. Non si vanti il forte per la sua forza, non si vanti il ricco per la sua ricchezza. Chi si vanta può vantarsi solo di questo: comprendermi e conoscermi. Fine citazione. Maimonide insiste, nulla è veramente sapienza per la Bibbia se non la percezione di Dio, espressa dalle parole di Geremia, comprendermi e conoscermi. Ossia, torna una citazione, il vanto consiste nella mia percezione e nella conoscenza dei miei attributi. Fine citazione. Esplicito conoscere che Dio esercita grazia, giudizio e giustizia sulla terra. Perfezione umana è raggiunta da chi percepisce Dio nelle sue coordinate di grazia, giustizia e giudizio con cui governa il mondo. Perché chi percepisce questo secondo le proprie capacità, capisce come Dio esplica la provvidenza nei confronti delle sue creature, facendole esistere e governando. Questo è per Maimonide un assimilarsi al comportamento di Dio, un'intensa comunione che il sapiente in senso alto persegue oltre ogni livello di conoscenza sapienziale fissata sulla prassi etica e dianoetica. Conduce alla realizzazione della vista donata ai ciechi, dell'udito ridato ai sordi e della gran luce, una luce di vita, effusa su coloro che camminavano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Isaia 9:1. A Dio si anela e si aspira a congiungersi con Lui in un reale abbraccio di immortalità. Questo è il pensiero finale di Mosè Maimonide. Tutt'altro che scontato, perché i rabbini dopo Maimonide si divisero in due schiere, chi a favore e chi assolutamente contrario, cioè affermando che queste tesi di Maimonide non appartengono alla Bibbia ebraica. Ma in questo contesto, il pensiero che ci sia una prospettiva di beatitudine e di immortalità che giunge a compimento del cammino sapienziale dell'uomo che percepisce Dio. Allora, una prima osservazione, che poi si vedrà se c'è spazio nel dibattito, potrebbe essere questa. Abbiamo visto come per Maimonide percepire Dio significa percepire le coordinate di grazia, giustizia e giudizio con cui Dio governa il mondo. Allora, è un processo che in parte è a posteriori, è in sintonia con le prove che noi consideriamo a posteriori e che abbiamo per tanto tempo considerate preminenti. Ma questo a posteriori non parte dalle cause aristoteliche. C'è un occhio del filosofo, secondo Maimonide, che vede quelle cause che noi potremmo chiamare le cause bibliche. Cioè Dio è causa nel mondo della grazia, della giustizia, del giudizio. Se noi prendiamo questo, arriviamo a Dio. Probabilmente non sono dati a posteriori collegabili con la fisica, però sappiamo da tanti commenti recenti che arrivare dalla fisica a Dio, il primo motore, la prima causa efficiente, si arriva a un Dio che non si può pregare, e l'hanno detto tanti pensatori cattolici prima di Heidegger, quindi Heidegger qui ha copiato. Mentre arrivare al Dio causa biblica, in questo senso di Maimonide, ma si arriva a inserirsi dentro la dinamica della creazione del mondo, una posteriori vivente, non una posteriori che si salda con la ragione, che ha trovato la causa che va bene per la ragione. Questa percezione di Dio, che voi capite è molto singolare, qui stiamo andando veloci, ma meriterebbe di essere considerata con più attenzione, è un momento sapienziale cui, secondo Maimonide, è disposta e protesa la natura dell'intelletto umano, dell'uomo che coltiva il suo intelletto. E questa percezione di Dio mi pare che abbia molta relazione e analogia con la notizia Dei, sia della tradizione teologica cristiana di stampo agostiniano, sia di quella più propriamente mistica di stampo dionisiano. Cioè, con l'apofatismo, Maimonide condivide la convinzione che per trovarlo Dio va cercato con tutta la passione del soggetto. Ed è solo secondando questa protensione estenuante della ricerca che accoglie con l'intelligenza il mondo circostante, pieno di insidie e di liberazioni, con cui si manifesta la provvidenza divina nel mondo, solo con questo si arriva alla fine alla luce di Dio, all'ammissione a condividerne conoscitivamente le coordinate costitutive. Un ultimo pensiero che mi sembra pregnante, collegato con quello che abbiamo appena detto, anche per Maimonide la via a Dio passa per il mondo, ma essa coinvolge l'intelletto che si concentra non su categorie astratte, come su quella del moto della causa, bensì sull'incontro tra la propria potenza conoscitiva e amativa dell'intelletto con il manifestarsi nel mondo della libertà creatrice di Dio. Si tenta la conciliazione tra fede e ragione, ma per Maimonide non si deve dare spazio al solo razionalismo, al solo aristotelismo o all'interpretazione aristotelica neoplatonizzante degli arabi che lui conosceva, Al-Farabi e Avicenna. Il correttivo del razionalismo viene dall'esegesi allegorica del testo biblico, in particolare dal racconto della creazione nel libro della Genesi, in cui secondo Maimonide si raccoglie la fisica, e poi, il passo ulteriore, sempre nel finale della Via dei Perplessi, dall'esegesi della visione del carro di Ezechiele. Ezechiele in questa visione del carro, una visione che viene considerata tutta come una raffigurazione allegorica, simbolica, molto ridondante del paradiso, Ezechiele dice di aver visto quattro esseri viventi dotati di quattro facce, di quattro ali e di due mani e nel complesso somiglianti a un uomo. Ebbene, illustrando questa visione, Maimonide dichiara di vedervi lo svolgimento di tutta la metafisica. Si potrebbe concludere che non si può conoscere veramente il mondo nella sua interezza senza che l'intelletto si immerga con tutta la sua potenza nella comprensione, nella conoscenza del modo con cui Dio governa tutte le cose da Lui create, compreso lo stesso intelletto umano conoscente e desiderante. E solo in questa immersione nell'ordine della provvidenza l'uomo ottiene di vincere la resistenza delle tenebre ed essere avvolto nella luce che principia e sorregge la vita. Ecco, il passaggio potrebbe essere sinteticamente abbreviato e non si punta alla visione beatifica dopo la morte, ma si vive nell'acquisizione progressiva della luce di Dio che si raggiunge interamente e definitivamente al momento della morte. Ecco, qui mi pare anche una novitas da approfondire, da discutere. Capisco che, da quello che dice Maimonide, che parlare della vita eterna dopo la morte, come siamo abituati a fare noi, è per un verso insidioso, perché in qualche modo si postula uno iato tra il prima della morte e il dopo la morte. Maimonide mi pare invece che apra alla morte come compimento dell'acquisizione dell'immortalità. Il cammino durante la vita sviluppato secondo la sapienza che abbiamo detto, che porta al momento finale, al momento della morte, a realizzare, a compiere l'immortalità e nel bacio in Dio, con Dio. Quindi saremmo anche qui a comprendere come una prospettiva di immortalità non debba essere qualcosa di postulato facendo un salto della ragione, ma è la vita della ragione, dell'intelletto, che si compie entrando nell'immortalità. A me pare una cosa molto interessante. L'ultimo punto era di fare delle considerazioni su questi tre termini, evidenza, apofatismo e trascendenza, in base a un pensatore contemporaneo, comunque morto da poco, Eberhard Jungel. Circa la questio andeusit, noi sappiamo che Tommaso d'Aquino afferma che, non disponendo noi della conoscenza dell'essenza di Dio in senso proprio, quiditativo, ma conoscendo solo il quid nominis, si possono elaborare solo dimostrazioni imperfette, le prove a posteriori dell'esistenza di Dio, che risalgono dagli effetti alla causa che li può produrre. È una conoscenza, per così dire, naturale di Dio, ossia l'ordine naturale produce la conoscenza di Dio come causa prima, e insieme produce la conoscenza di tutto ciò che spetta necessariamente a Dio come causa di tutte le cose. E per questa sua capacità supera ogni causato. Jungel commenta che la conoscenza naturale produce la conoscenza di tre cose di Dio. Primo, Dio come causa omnium sta alle creature nel rapporto del causare. Secondo, Dio come causa assoluta è infinitamente diverso da tutto ciò che è creato. Terzo, pensando il punto secondo insieme al primo, il predicato dell'essere creaturale deve essere tenuto separato da Dio, non per via di una mancanza, ma a causa della perfezione divina che supera tutto ciò che è creato. Ecco che siamo nel tema del rapporto evidenza-apofatismo. La conoscenza naturale di Dio ci fa conoscere non tanto Dio, quanto il suo essere sconosciuto. Nei tre punti. In parallelo possiamo sottolineare come la via che sale a Dio dalla contingenza produce la contrapposizione tra il contingente, che è ciò che ha necessità di avere una spiegazione fuori di sé, e Dio, che è causa necessaria, senza che ciò induca il pensiero, Dio causa necessaria, non deve indurre il pensiero che Dio sia necessario per il mondo. È il mondo che ha necessità di Dio, mentre in Dio non c'è necessità del mondo. Perciò Jungel scrive, breve citazione, affinché l'affermazione della non necessità di Dio per il mondo non esponga Dio all'arbitrarietà, ciò che si afferma in questa tesi deve essere il fatto che Dio è più che necessario per il mondo. Dio è più che necessario. È non necessario perché è più che necessario, nel senso che la necessità è una categoria inadeguata, insufficiente per Dio. Perché in tutti i casi in cui parliamo di necessità abbiamo a che fare con una struttura relazionale, mentre il più che necessario deve essere supra ordinem necessari et contingentis, ed essere colui che decide fra essere e non essere. Cito Jungel, benché Dio sia colui che decide fra essere e non essere, egli non può tuttavia essere solo Dio al di sopra della contrapposizione fra essere e non essere, bensì deve stare all'interno di questa contrapposizione, deve sovrastarla tenendosela all'interno. E qui Jung introduce la direzione teologica del suo discorso che, come sappiamo, è volto a mostrare come l'aporia del concetto tradizionale di Dio, che ha rilevato l'assenza in Dio di un fondamento mondano a causa della scoperta della non necessità di Dio per il mondo, questa aporia vada messa a confronto con la verità teologica della croce di Cristo come criterio fondamentale del discorso su Dio, che tiene insieme quella contrapposizione che citavo prima, può essere e non essere. Emblematica l'espressione di Jung, Dio proviene da Dio, per indicare come si debba intendere che Dio è privo di un fondamento mondano, o più in profondità che Dio è incondizionato, cioè non è sottoposto a alcuna condizione. Perciò, secondo Jung, la teologia cristiana deve proseguire nel cercare dov'è Dio confrontandosi con la cristologia. Un altro aspetto, ed è l'ultimo, cerco di essere brevissimo, 3-4 minuti, un altro aspetto dell'apofatismo riguarda la comprensione del mistero orientata negativamente, a partire dalle note affermazioni di Dionigi, secondo il quale a Dio si addicono meglio le negazioni che non le affermazioni. A Dio conviene il silenzio delle parole umane. Il tacere è eliminazione del linguaggio, anche se quello che si può dire di Dio è fondamentalmente un tacere che si precisa parlando. Come dire il mistero, stante che il mistero per definizione è l'incomprensibile e l'inesprimibile? Eppure, ricorda Jung, c'è anche una valenza positiva di mistero. Nel Nuovo Testamento sappiamo tutti, Gesù dice che non si deve restare nulla nascosto, tutto deve essere manifestato, e San Paolo, la prima a Timoteo, dice addirittura che c'è un sacro e manifesto mistero. Dunque il mistero deve essere colto senza che con ciò smetta di essere mistero. Cioè la differenza tra mistero e enigma. A differenza dell'enigma, una volta che è capito smette di essere enigmatico, il mistero non può essere sciolto, deve lasciarsi cogliere come mistero. Occorre pertanto tenere aperta la riflessione ogni qualvolta si parla, l'abbiamo fatto anche noi, di inconoscibile, impensabile, indicibile, trascendente ogni pensiero, ogni logica, di ciò che si sottrae a ogni linguaggio umano. E su questa riflessione ancora stimolante mi parlano le precisazioni di Jung circa le implicazioni teologiche della comprensione negativa del mistero. Jung è stringente e presenta 4 modelli. Sono con un po' di chiasmi, quindi sono facilmente memorizzabili. Primo, è possibile tacere su Dio in quanto egli è del tutto impensabile e perciò inesprimibile, e affermarlo tacendo. Questa è l'impostazione comune ai mistici. Secondo punto, è possibile parlare di Dio come del tutto impensabile e perciò inesprimibile e negarlo parlando. Terzo, è possibile tacere su Dio in quanto del tutto impensabile e perciò inesprimibile e negarlo tacendo. Quarto, è possibile parlare di Dio come non impensabile da ogni punto di vista e perciò in qualche modo esprimibile. Questa è la tradizione che conosciamo dell'Occidente teologico. Jung la coniò un motto latino per farcela ricordare. Non parlare di Dio non come impensabile da ogni punto di vista. Non ut illud diceretur, sed non taceatur omnino. Non perché possa essere detto, ma perché non se ne taccia in assoluto. Lascio aperta la riflessione su questi punti, sia sulle possibilità negative nominate al secondo e al terzo posto, sia sulle possibilità positive della prima e dell'ultima delle enunciazioni. Perché è un discorso che credo vada articolato maggiormente sia a livello storico, sia a livello teoretico. Perché occorre in sostanza sottoporre Dio come mistero al vaglio di un'ermeneutica aperta alla storicità e all'esistenzialità, sia a livello dell'analogia dei filosofi, sia a livello dell'ermeneutica biblica. Vi ringrazio.